Bene, rientriamo in studio, scusate, dicevamo, andiamo a iniziare la puntata odierna, se c'è tutto c'è anche la salute. Qui in studio con me è una compagna del Baia dal Collare, che come detto partecipa alla redazione di questa trasmissione.
Ciao a tutte e tutti e buon pomeriggio.
Benissimo, e dicevamo oggi andremo a affrontare, fermo restando insomma che come sempre il telefono allo 06 49 17 50 è aperto per raccogliere qualunque intervento, qualunque interlocuzione che si voglia avere. E gli argomenti che affronteremo, faremo subito una corrispondenza per aggiornarci sulla lotta dell'occupazione di Via Palenco, della recente occupazione di Via Palenco. Questa mattina hanno fatto un'iniziativa al municipio IV. Successivamente ci collegheremo con Ancona per parlare del No G7 Salute e Ambiente e delle iniziative previste per la prossima settimana. Parleremo poi qui da studio di quello che è il piano d'azione europeo presentato da Draghi giusto qualche settimana fa e che riteniamo molto rilevante, e infine naturalmente non potranno mancare aggiornamenti sulla Palestina e sul genocidio in corso e sulla lotta della resistenza del popolo palestinese. Con questo è tutto, siccome abbiamo già sforati i tempi, andiamo veloce, andiamo subito a collegarci con le case. Senza, ma con migliaia di miliardi, ma essere disastri, tu li puoi vedere, controllo il paese nel balletto del potere. Vergogna! 10 anni di menzogne, triangolo di Russia, la strage di Bologna, e guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandolo il livello per capirlo molto meglio. Dove sono gli illegali? Chi protegge noi da voi, da questi criminali? Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo per forza nel potere. Questo è l'hip hop, questo è il suo ritmo, stile della posse, in azione, in piena azione, a colpire ancora il cuore. Non lo conosci? Allora attento, perché batte il suo tempo, uccide il suono, regole metriche del gioco, ma senza rimpianto, afferra il senso, avrai qualcosa in cambio. Onda rossa, posse, sta bruciando, è in fiamme, è in forza, innesca, ne spogono la rima, in prima linea, senza mezzi soldi, anzi, ma tu lo stai capendo, questa oggi non è solo una festa, ti colpirà, senza paura, faremo in modo che tu rimani ancora, fino alla fine, come la bandiera, aggredita, salita, sempre, ma se tu ci provi, fai in maniera risoluta, assoluta, sì, perché se spari, disse, risponderò sparando.
89.
Tu non puoi dimenticarlo, Newton è morto,
morto,
morto, Newton, Newton è stato assassinato. Cos'altro potrei dirti?
Forza!
Chi è che si fa sotto?
Batti il tuo tempo!
Ubriachi!
Senza avere un sorso!
Finiremo in una cella, ma chi? Dimmi, è legale, chi legale, in questa spacca terra? Sequestrano la gente per degli anni, di questa spacca terra ad armi, uccidono e punite per la strada le pallottole vaganti. Chi è legale, chi legale?
Chi?
Bandito al criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Radio Onda Rossa, come annunciato, rientriamo in studio e abbiamo al telefono una compagna dei Movimenti per il Diritto all'Abitare. E per così aggiornarci un po' sulla lotta per la casa, in particolare su il percorso che ha portato all'occupazione della scuola Via Palenco, visto peraltro che questa mattina c'è stata un'iniziativa insieme con tante altre realtà del quartiere al municipio 4. Ciao Anna, grazie per
Ciao.
L'intervento.
Grazie a voi.
Ci vuoi raccontare un po' che accade?
Allora, niente, praticamente partiamo un attimino, riassumiamo velocemente la situazione di queste 60 famiglie che da 4 mesi praticamente sono diciamo in situazioni molto precarie. Sono in emergenza abitativa queste famiglie, che sono state prima un mese sotto l'assessorato alla casa Garbatella, poi da lì, siccome la situazione era diventata invivibile perché sul marciapiede, senza acqua eccetera, sotto le tende, le famiglie si sono spostate alla scuola Sibilla Leramo, che alcuni di loro, alcune famiglie avevano già occupato l'anno scorso. E anche su quella scuola è uscito fuori un progetto che sembra che ogni volta che noi ci spostiamo, le famiglie in emergenza abitativa si spostano in un luogo, viene fuori il progetto, però fino a quel momento niente si muove, tutto è stato
quindi... di abbandono. Dovreste proporvi per tutti i quartieri che hanno bisogno di rigenerazione, dice, venite, occupate voi.
Dobbiamo cominciare a fare il giro di tutti i quartieri. E comunque dopo circa 3 mesi in cui siamo stati sempre sotto le tende, senza entrare nella scuola, tra l'altro una scuola piena di materiale didattico che sta lì da 10 anni, non so da quanto, computer eccetera, noi non siamo entrati, le famiglie sono state sotto le tende, nonostante il sole, il caldo che ha fatto quest'anno, sapete, ha raggiunto temperature fino a 42 gradi, e queste famiglie sono state lì con i bambini, anche bambini di pochi mesi, perché erano nati un po' di bambini proprio durante l'accampamento, prima sotto l'assessorato e poi lì alla Sibilla Leramo, quindi immaginatevi il disagio di queste famiglie, di questi anche neonati. Durante tutto questo periodo non si è affacciato nessun assistente sociale, nessuno della sanità, nessuno che abbia si sia interessato alla situazione di queste famiglie con tutti questi bambini, anche perché appunto ci sono circa una quarantina di minori dentro diciamo questa comunità che sta cercando di risolvere la propria situazione alloggiativa. Tanti di loro durante questo periodo sono stati proprio buttati fuori dalle case con le masserizie per strada, cioè situazioni veramente ai confini della realtà. Siccome le famiglie non vogliono opporsi diciamo a nessun tipo di progetto scolastico eccetera, e anche lì, siccome la situazione era diventata invivibile perché poi sono iniziate le piogge torrenziali, si sono spostati in quest'altra scuola abbandonata da tempo, che è stata praticamente saccheggiata completamente, di cui nessuno si è preso cura in questi anni, e le famiglie però hanno cercato un rifugio, almeno avere un tetto sulla testa, e così da 3 settimane sono appoggiate lì. Abbiamo subito cercato interlocuzione con gli abitanti del luogo, anche perché appunto con i comitati del quartiere, proprio per far capire che non c'è nessuna intenzione di non fare in modo che questi progetti scolastici, tra virgolette, che dicono che devono andare avanti, cioè non vogliamo che essere d'intraccio, però nello stesso tempo le famiglie vogliono una risoluzione per la loro situazione, anche perché appunto oramai è diventato impossibile trovare una casa in affitto, i proprietari disgomberano come quando vogliono e quindi la situazione è veramente critica. Stamattina ci siamo recati appunto con una delegazione delle famiglie, accompagnati anche da diciamo dal comitato del territorio e da rappresentante di Asia. Noi come Movimento del Diritto all'Abitare abbiamo accompagnato queste famiglie appunto al municipio per avere un confronto con il presidente, con gli assessori. Purtroppo loro non si sono presentati, quindi non c'era né il presidente, né l'assessore al bilancio, né l'assessore alla scuola. Cioè, se gli preme tanto la scuola, perlomeno dovrebbero affacciarsi e dire la loro su questo progetto, quando inizia, che dovrebbe iniziare sembra a novembre, però non vediamo assolutamente nessuna indicazione. Si dice che c'è questo,
questo
progetto.
Scusa, ti interrompo Anna, però mi sembra che il discorso è un po' questo, cioè che in realtà a dire che tutto pronto a novembre partono i lavori è chi poi non si presenta agli incontri, mentre in realtà da quello che risulta dagli atti ufficiali, dalle delibere comunali, municipali, dalle schede del PNRR, visto che quei lavori rientrerebbero, almeno questo affermano loro, nell'ambito del PNRR, su tutto questo invece non esiste nulla e quindi appare abbastanza probabile che sia una falsa informazione, o sbaglio?
Perlomeno non è chiara. Cioè, infatti noi questa mattina abbiamo chiesto al Consiglio, alle persone che erano presenti, abbiamo chiesto un confronto vero e chiaro, che si chiariscano bene le cose, quindi non capiamo per quale motivo questa assenza, diciamo, anche perché è vero, loro hanno detto che prima viene il diritto allo studio. Allora, il diritto allo studio viene se le persone possono studiare, se hanno un tetto sulla testa. Quindi per prima cosa diciamo, loro devono prendere atto che ci sono delle famiglie che manderebbero e che mandano a scuola i ragazzi e che però non hanno dove studiare. Quest'estate due ragazzi che fanno l'università studiavano sotto le tende e adesso stanno studiando lì dentro la Palenco. Poi ci sono tanti minori che stanno cambiando scuola proprio per poter continuare a frequentare. Tra l'altro nella zona dovrebbero chiudere anche altri plessi scolastici per mancanza di alunni, ma noi per esempio tutte queste famiglie ce li hanno gli alunni da mandare nelle scuole. Quindi cioè questi progetti sono progetti che non si capiscono, che non danno una chiarificazione a nessuno. Gli stessi abitanti della zona, del territorio, hanno mandato varie volte richieste al municipio e hanno inviato anche delle PEC per avere informazioni su che fine doveva fare questa scuola. Non gli hanno mai risposto, quindi non si degnano nemmeno di rispondere ai cittadini del territorio. Per cui adesso vedremo, noi continueremo comunque a cercare il confronto, non vogliamo assolutamente frapporci in nessuna maniera in progetti che però siano veritieri e che facciano anche risultare la difficoltà di queste famiglie ad avere un tetto sulla testa.
Sì, che poi alla fine insomma quell'elemento rimane centrale, perché a parte che è incomprensibile una graduatoria dei diritti, cioè prima è più importante studiare o avere una casa? Beh, secondo me è importante entrambi e l'una è funzione dell'altra, non a caso questa trasmissione si chiama se c'è tutto c'è la salute.
E sicuramente non ci deve essere prima una cosa e poi l'altra, è tutto collegato, se c'hai la casa puoi studiare, ti puoi curare, però le istituzioni si devono far carico di queste cose.
Certo.
Non svicolare oppure lasciare tutti questi territori pieni di scuole, di case abbandonate, dove poi dicono che c'è il degrado. D'altronde le persone, se non trovano lavoro, se non trovano accoglienza in nessuna maniera, è logico che poi viene il degrado. Poi un'altra cosa che volevo dire a proposito di questo, che proprio questa scuola che abbiamo trovato completamente abbandonata e lì dentro proprio hanno vandalizzato, si sono portati via tutto, anche i rubinetti dei bagni, tutto. Praticamente noi le famiglie hanno cominciato a ripulirla e a prendersi cura di questo luogo, quindi mi sembra che ci si comporti in maniera molto più civile di quanto facciano loro che ricoprono delle cariche ufficiali, delle cariche importanti.
Certamente, mi pare che hai dato un quadro preciso e molto chiaro, quindi io prima di salutarti ti chiedo soltanto se quali sono i prossimi passaggi, insomma se abbiamo già degli appuntamenti, degli aggiornamenti rispetto alla battaglia per la casa alla Palenco, oppure se semplicemente ci risentiamo e ci incontriamo nelle strade in questi giorni che saranno pieni di iniziative.
Sicuramente ci rincontreremo nelle strade, questa è la prima cosa. No, per quanto riguarda la Palenco, appunto come ho detto prima, noi abbiamo chiesto di continuare il confronto con le istituzioni e adesso aspettiamo che il presidente e gli assessori si facciano vivi, ci dicono qualcosa, altrimenti ritorneremo in municipio e chiederemo ancora la parola, perché mi sembra questo la maniera più più civile per poter avere un confronto che loro fino a questo momento non hanno voluto. Ecco, da parte nostra c'è tutta la disponibilità a parlare per cercare di risolvere i problemi, non per nasconderli sotto al tappeto. Quindi sicuramente ci faremo risentire.
Benissimo, e naturalmente anche da questi microfoni avrete modo insomma di raccontarlo. Va bene, se non hai altro da aggiungere, noi per il momento ti salutiamo, ti ringraziamo e ci vediamo presto.
E anche noi ringraziamo, io ringrazio a nome di tutte le famiglie per la vostra disponibilità a diffondere questi problemi, che sono problemi mi sembra che riguardino tutti quanti, perché attualmente la situazione della casa non è un problema che riguarda solo una categoria di persone immigrati o persone che, ma mi sembra che ci sia una larga fascia della società che si trova sotto sfratto, infatti a Roma vengono fatti sfratti tutti i giorni, sgomberi tutti i giorni, quindi il problema è veramente enorme. Comunque grazie a voi e a risentirci a presto.
Grazie di nuovo e a presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Bene, abbiamo ascoltato la compagna che ci ha illustrato insomma sul percorso dell'occupazione della Palenco e sull'iniziativa questa mattina al municipio, che come sempre ha brillato per la sua assenza. Adesso manderemo un breve stacco musicale e nel frattempo ci mettiamo in contatto con quel di Ancona. Questa è sempre Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 è il telefono per chi volesse intervenire.
E Marilyn ti guarda. vita in bianco e nero, scegliendo di essere bella perché si pensi sempre. Allora un mito pesa veramente come pesano i seni che a lei hanno portato, occupandoli al tuo cervello, forse troppi problemi, e Marilyn ti aspetta cercando il tuo bisogno di evasione e la tua fretta. E Marilyn che riesce a entusiasmare in qualche vecchio film anche le nuove leve, che unisce con il gusto dell'antico due miti giovanili. Tuo padre che con una cosa vecchia già riprova l'alienazione nuova, e Marilyn vi aspetta cercando di tenervi dentro un film ma senza farvi fretta. E dentro un film ci siamo, e quello stampo hollywoodiano ci insegue rincorrendoci in famiglia, ci insegue sopra macchine, cambiali e Kawasaki, e quando andiamo a letto con tua figlia. E Marilyn si vede.
Radio Onda Rossa, rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno di Ancona dell'Assemblea Non G7. Lascio a Gloria un po' introdurre il tema.
Da Roma voliamo verso Ancona e parliamo con Michele, che ci spiega insomma la prossima settimana cosa accadrà. Sarà una settimana di fermento e mobilitazioni in quel di Ancona, in quanto ospiterà il G7, ambiente e salute, e quindi, come diciamo, se c'è tutto c'è anche la salute, non possiamo non parlare di ciò che accadrà. E quindi lascio la parola a Michele, che ci spiegherà insomma un po' il tutto.
E va bene, allora intanto ciao a tutti e a tutte, e vi ringrazio per la disponibilità, ringrazio insomma la radio, la redazione per questa possibilità di parlare di quello che succederà la prossima settimana ad Ancona dal nostro punto di vista. Allora, per inquadrare brevemente il contesto, dal 9 all'11 ottobre ad Ancona.
Se poi alza un pochetto la voce.
Sì, mi sentite meglio?
Oppure avvicina il telefono alla bocca.
Sì, aspetta un attimo. Okay. Magari mi sa che non prendo benissimo, aspetta un attimo.
Okay.
Così meglio?
Insomma.
Sempre uguale, dite.
Vai, dai, andiamo così.
Allora, guarda, non so,
alzeranno il volume della radio, così devi ascoltarti meglio, dai.
Va bene, allora quindi dal 9 all'11 ottobre ci sarà il G7 della salute ad Ancona, da alcuni mesi, dall'inizio dell'estate più o meno, da giugno, è partita questa campagna che si chiama Not on my body, il profitto uccide la salute, che tiene dentro una serie di realtà, dai centri sociali al sindacalismo di base, a realtà sociali eccetera, che lavorano sul territorio delle Marche, almeno all'inizio, perché volevamo fare un percorso che cercasse di tenere insieme in questi mesi tutte le varie mobilitazioni di quello che noi andremo a portare rispetto al G7 salute. E il punto fondamentale è il nostro concetto di salute, quindi ovviamente una salute che ha molto a che vedere, a che fare con la questione della salute nel posto di lavoro, la salute dei nostri territori, la salute delle persone che abitano e vivono i territori, che sono costretti a subire molto spesso la devastazione ambientale di questi territori e quindi la devastazione sociale. Questa era l'idea di fondo che poi si è trasformata in un percorso che ha visto assemblee, ha visto momenti di mobilitazione, gli ultimi, la scorsa settimana, sul diritto all'aborto, in generale sui diritti riproduttivi in Italia, ma anche con una tavola rotonda a livello internazionale che ha visto la partecipazione di movimenti dall'Est Europa e dall'America Latina in particolare. E continuerà questo sabato, appunto, quando parliamo di diritto alla salute. Continuerà questo sabato le mobilitazioni verso il G7 5 ottobre a Falconara, dove da anni va avanti una lotta molto dura contro la raffineria API, dove i comitati e i movimenti ne chiedono la chiusura, ne chiedono almeno la bonifica, ma ne chiedono dagli ultimi anni la chiusura. E parallelamente a questo, dopo anni di lotte, è iniziato anche un processo, per quanto ci può interessare, che però certifica, almeno a livello preliminare, che API è complice ed è colpevole di disastro ambientale. Quindi ecco, questo è un po' il contesto che poi arriverà la prossima settimana, nelle giornate del 9, 10, 11 e 12, a costruire 4 giornate di convegni, mobilitazioni, azioni diffuse sul territorio. E senza fare un elenco che sicuramente risulterebbe noioso, quello a cui noi teniamo comunque le azioni, le mobilitazioni, le iniziative comuni della campagna a cui teniamo maggiormente, saranno, al di là delle azioni diffuse che insomma vedremo i prossimi giorni, è un'assemblea giovedì sera sul DDL, sul cosiddetto DDL sicurezza, dove appunto non vuole essere sì una questione, vuole portare all'attenzione alcune specifiche, come dire, reati del nuovo DDL, ma vuole cercare di dare, come dire, un taglio politico a che cosa significa realmente, al salto di qualità che questo decreto, dopo tanti tentativi e tanti anni in uno scenario globale, vuole portare in Italia. Quindi giovedì sera, e la giornata di venerdì, che vedrà la mattina un'assemblea che cercherà di riportare tutta una serie di valutazioni sui diversi convegni e diversi momenti di confronto che ci saranno nella settimana, e poi avrà una dimensione internazionale con realtà di lotta e di studio, di critica alla salute e alla sanità globale, in particolare da diverse parti d'Europa. E il pomeriggio ci sarà una manifestazione, quindi venerdì 11. Questi sono un po' i momenti che comuni a tutta la campagna, poi ci saranno altre iniziative in soggettiva di alcune realtà, però questi sono i momenti che secondo noi caratterizzeranno di più il percorso che in questi mesi abbiamo avviato. Mi pare che per ora ho detto abbastanza, poi ditemi voi.
Sì, poi insomma Not on my body è anche, diciamo, una frase ricorrente nelle lotte transfemministe, che come sappiamo bene non sono per nulla scollegate dalle lotte ambientali e per i diritti, insomma, alla salute. E, non so, ci tenevo anche a ricordare il fatto che soprattutto salute e ambiente riguarda anche quello che sta accadendo in Palestina, in quanto sono, a parte che sono sempre più frequenti i rapporti medici sulla nascita di bambini con malformazioni dovuti ai vari bombardamenti, e oltre a questo anche al fatto che vengono negati quelli che sono i diritti fondamentali dell'essere umano, anche semplicemente l'accesso all'acqua o al cibo e ai territori. Quindi non so se ci sarà chiaramente anche un focus su questo.
Certo, allora, per quanto riguarda ovviamente lo slogan Not on my body, è stato proprio, come dire, il frutto, cercando di semplificarlo sotto la forma di slogan, di quello che per noi rappresenta l'attacco alla salute, e quindi ovviamente l'attacco ai corpi delle donne è sicuramente un punto centrale, e quindi è stato uno slogan scelto, condiviso anche proprio per questo tipo di messaggio che esprime.
Insomma, anche perché nelle Marche è una regione, diciamo, con il più alto numero di antiabortisti e obiettori di coscienza. Quindi
sì, le Marche comunque ha un numero molto alto di obiettori, sicuramente troppi, ma anche molto alto, e anche tra le peggiori regioni d'Italia, non ai primissimi posti, però ci va vicino. E questa cosa ovviamente questo percorso prevede la partecipazione, i percorsi, uno spazio, diciamo, femminista all'interno del corteo dell'11, in cui tutte queste tematiche sulla questione del diritto negato all'aborto nelle Marche, ma ovviamente cercando di portarlo come problema generale internazionale in questa regressione dei diritti delle donne che si sta avvenendo a livello globale. Detto questo, invece, la questione della Palestina, ovviamente, ma più in generale la questione della guerra, la questione di ci parlano di salute quando, come dire, da un anno a questa parte, per quanto riguarda la Palestina, non solo il diritto alla salute, come dicevi tu, viene calpestato continuamente, ma anche il diritto, i diritti più elementari. Ma appunto, essendo i 7 tra virgolette autonominati grandi che ci parlano del loro concetto di salute, ovviamente il genocidio che viene portato avanti in Palestina, come dire, è completamente fuori dal loro orizzonte, dalla loro idea di salute, mentre per noi è centrale, avrà uno spazio importante all'interno del corteo dell'11. Ci sono state iniziative, ci saranno in questi giorni, di avvicinamento sulla questione palestina. Ovviamente ci sarà la manifestazione a Roma del 5 ottobre, quindi comunque hai fatto bene a ricordarlo, ovviamente per noi è un tema assolutamente centrale che abbiamo seguito nei mesi, come in tutta Italia, e attraverso manifestazioni, occupazioni dell'università eccetera, e non poteva che non essere assolutamente centrale nelle giornate di contestazione al G7 Salute, ma anche nell'appello stesso che abbiamo fatto appunto all'inizio estate, proprio per immaginare questo percorso.
Va bene, Michele, grazie. E non so se ci sono ulteriori aggiornamenti sulle varie date, ma mi sembra che tu abbia detto insomma tutto, e comunque il microfono è sempre disponibile per qualsiasi aggiornamento anche durante la settimana.
Magari appunto mi ripeto un po', però tanto per dare un'indicazione anche più pratica. Ovviamente il G7 si tiene in giorni infrasettimanali, quindi è mercoledì, giovedì e venerdì, e è ovvio che quindi anche per diciamo il percorso, la partecipazione extraterritoriale, anche se alla manifestazione del venerdì sono arrivate molte richieste di partecipazione, anche molte, come dire, inviti, e insomma più che inviti, molte realtà da fuori, anche da Roma stessa, ma non solo, hanno espresso il desiderio e la voglia di partecipare al corteo dell'11. È chiaro che noi, come indicazione di massima, per chi può, durante le 3 giornate diamo quella di, se possibile, partecipare alla giornata dell'11, che appunto è suddivisa con questa assemblea internazionale alla manifestazione del pomeriggio. Poi ovviamente chiunque voglia venire prima e riesca a venire prima è benvenuto. E sul blog abbiamo un blog che tiene insieme tutto quello, le iniziative, quelle già fatte, passate, presenti, future, diciamo così, su cui appunto ci si può tenere informati di tutto quello che succede, insomma, quindi anche quello è uno strumento che può essere utile per chi vuole entrare un po' più nel merito del programma. Solo questo.
Vuoi ricordare l'indirizzo del blog?
Sì, allora il blog mi pare, aspettate perché non vorrei dare un'indicazione sbagliata, un attimo.
No, G7 Ancona no blog.org.
Esatto, è quello lì, no G7 Ancona.noblogs.org. Sì, non mi ricordavo se c'era la parola Ancona. Sì, no G7 Ancona.noblogs.org.
Ok, va bene, noi vi ospiteremo volentieri anche dopo la settimana di mobilitazioni, che a quanto pare, insomma, questi G7 hanno deciso di metterli infrasettimanali in modo tale da carpire anche un po' la libertà dei singoli a partecipare per via dei vari impegni. Comunque, grazie mille per l'intervento, per il prezioso intervento.
E grazie a voi per la disponibilità.
E buoni preparativi.
Grazie, e se volete ci risentiamo noi dopo, diciamo, dopo le giornate.
Assolutamente.
Va bene, grazie mille allora, un abbraccio.
Ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Bene, allora rientriamo in studio, la telefonata è terminata, mandiamo un breve stacco musicale per poi parlare qui da studio, iniziare a parlare del tema progetto Draghi. Thank you.
anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Ore sì, ma poi lascerà il segno.
Guarda, NCOT
scalpita il requieto, mai domato perché viene dalla strada. Lui spara, rompe il buio mentre illumina la rima.
Così ex militata,
ribelli in prima linea che declamano il messaggio
forte e potente,
non giri di parole ma diretti verso il cuore, per colpire ancora il cuore,
per colpire ancora il cuore, perché ho visto, perché ho visto,
ti ho visto,
sì,
troppe volte io l'ho vista, ascoltata, cine, TV, radio, nei giornali, questa storia,
storia,
di una banda non di strada, indifesa, in offesa, armata, è la cricca del potere, mafia e nell'Italia,
controllano l'Italia e tu sa che,
spicche, sacche, spicche, vendi immagini deviate,
la bossi, mercati,
gli stagni insanguinati,
buongiorno, la vediamo bossi, subito mercati, i titoli del fatto giornale,
Vivi, Gruppe, Bruno, Vespa, Everardo, Dalla Noce, Carmella, sorella, Enzo, Viaggi, Montanelli, facciano notizie tagliate con salsicce buone da mangiare, dal banale l'illegale, immagini, tinte, scritture, infinite presenze che raccontano di niente, gratis, nella tua TV, davanti, seduti e poi sdraiati, morti, liberamente prigionieri, tubo cattolica, posto dei pensieri, la realtà, e l'arte di cambiarla, simulata, camuffata, rivoltata, modellata, pecchino col pennino, speculi su tutti, per quattro, sporchi, duri di soldi, pezzi alla carriera, sei come una bandiera, lecchi il culo al direttore e ti fotti del Reale, non credere nei media, non credere nei media, non credere nei media.
Una cinquantina di teppisti, dopo aver dato le fiamme al unico pedone, hanno bloccato un bus dell'ATA dopo aver fatto scendere i passeggeri con altri cristiani.
Altri finanzieri,
loschi trafficanti,
banchieri, magistrati,
politici intriganti,
stronzini, usurai,
giornalisti e poliziotti.
Quando uscite per la strada, guardatevi negli occhi,
vivete calpestando,
ma forse un calpestato vi sta pedinando.
Siete categorie a rischio.
Ho visto
Rosa, Russo, Iervolino, l'ho vista con Bettino, la crociata,
caccia.
faccia a caccia contro i mali dell'impero con i cani.
Ringhiate!
Forte, sciolti, spiri armati, ottusi ed arroganti.
Calibro 9.
Manganelli, sirene, ulula nella strada per cercarci. Assediato e perquisito il tuo quartiere. A scuola la storia si ripete sempre uguale.
Guardie!
Seminato da tempesta, che ciascuno aspetta il suo fottute guardie.
Voi chi vi comanda? Fottute guardie.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio e, come preannunciato, in questa parte della trasmissione andiamo ad affrontare un terzo argomento che è appunto il rapporto Draghi, che è stato presentato intorno alla metà di settembre. Questo è un rapporto molto atteso, che era stato commissionato appunto dalla Commissione Europea a Mario Draghi, ma ovviamente avvalendosi di un'ampia equipe di collaboratori, e che in qualche modo doveva rappresentare qual è lo stato della situazione dell'Unione Europea e il futuro, diciamo, che gli si prospetta. E, a noi sembra che questo rapporto, che ha suscitato molti interventi, molti articoli di giornale, eccetera, nei primissimi giorni della sua pubblicazione, poi è un po' sparito dall'orizzonte. Sparito dall'orizzonte, no, ma in realtà nel frattempo si lavora alla sua realizzazione, seppure incontrando forti difficoltà, perché, come vedremo, pone una serie di questioni e di contraddizioni importanti all'interno della stessa Unione Europea. È però un documento anche molto interessante per come è costruito, perché in qualche modo, no, quasi in maniera proprio, ecco, visiva, ci rappresenta qual è, da cosa derivano le varie politiche a cui poi assistiamo all'interno dell'Unione Europea e dei singoli paesi. Parte infatti da una fotografia dell'esistente, dice, ovviamente, parte evidenziando come l'Unione Europea è un polo che ha delle proprie specificità rispetto agli altri poli principali esistenti nel mondo. Durante tutto il corso del rapporto viene continuamente messa a confronto, soprattutto con gli Stati Uniti, ma in termini anche concorrenziali con la Cina, e appunto nel fare la fotografia di questa situazione si parla del fatto che che l'Unione Europea ha avuto una forte crescita, enormi potenzialità di sviluppo, e ha visto appunto questa crescita economica e del prodotto interno lordo, pur in una situazione, in un regime di disuguaglianza, questo dice il rapporto Draghi, contenuta rispetto a quello che invece è negli Stati Uniti e in Cina. E nel dire questo, chiaramente si rivendica e fa riferimento a quella che è un po' la specificità dello Stato sociale che nell'Unione Europea, o per meglio dire nei paesi europei, dal dopoguerra, anche perché posti direttamente a confronto, diciamo in certo senso a concorrenza, con il blocco orientale, con l'allora blocco del socialismo reale, aveva la necessità, insomma, di mostrare una capacità di contenere le richieste del proletariato, e quindi anche di redistribuire una parte, seppur esigua, della ricchezza prodotta. E questo modello ha diciamo subito una prima fase di profondo cambiamento a partire diciamo dai primissimi anni 90, diciamo che il percorso è iniziato già negli anni 80, però si è diciamo pienamente espresso prima con gli accordi di Maastricht per la costituzione del mercato unico europeo nel 92, se non vado errato, e poi successivamente con l'introduzione dell'euro nel 2001 c'è stato un ulteriore salto nel percorso di costruzione del polo europeo, noi diciamo del polo imperialista, ma insomma in generale del polo capitalistico europeo. In mezzo a questo c'è stata ovviamente la crisi del modello del socialismo reale, quindi l'Est Europa ha visto i paesi che prima avevano quel tipo di regime, di sistema, essere invece assimilati al modello occidentale. Tanti di quei paesi, mi verrebbe da dire tutti, però poi in realtà forse qualcuno ancora no, forse la Serbia è l'unica che è rimasta fuori, che peraltro non faceva parte propriamente del blocco orientale, ma comunque sia diciamo gran parte di questi paesi hanno aderito all'Unione Europea. Quindi Draghi dice, ecco, dato questo percorso, oggi questo modello è in crisi, e dice perché è in crisi, individua tre elementi principali che determinano questa crisi: un problema di commercio, di energia e di difesa. Commercio, diciamo uno degli elementi di forza del modello economico europeo è quello della sua orientamento all'esportazione, quindi naturalmente in questi decenni, che appunto a partire più o meno dai primi anni 90 hanno visto una crescita esponenziale di quella che diciamo volgarmente è stata chiamata globalizzazione, ma diciamo insomma in qualche modo un'acquisizione, una sottomissione al modello capitalistico dell'intero globo terracchio, come dice qualcuno, ha visto un fortissimo fattore di crescita del commercio mondiale, e questo chiaramente ha permesso al modello orientato all'esportazione dell'Unione Europea di veder crescere appunto la sua capacità commerciale, e quindi avere in quello uno dei perni del proprio modello di sviluppo. Oggi, come vediamo, diciamo che con una serie di eventi di cui sicuramente i più caratterizzanti, anche i più drammatici, sono stati prima la pandemia, o meglio, come diciamo noi, la sindemia da Covid, e poi la deflagrazione di quelle guerre che già da tanto tempo era un elemento che caratterizzava la vita di tante popolazioni, ma che con l'entrata della Russia in Ucraina e poi da un anno a questa parte il genocidio da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese hanno visto un ridisegno di quello che è il panorama internazionale, quindi ovviamente anche un rallentamento di questo processo di integrazione mondiale, quindi anche dei ritmi di crescita del commercio. Il secondo aspetto appartiene, dicevamo, all'energia, eppure qua in questi anni uno degli elementi che ha consentito all'Unione Europea di mantenere una capacità concorrenziale, competitiva rispetto agli altri blocchi capitalistici, è stata la possibilità di usufruire di energia a basso costo tramite principalmente i gasdotti con la Russia, o comunque in generale l'importazione dei combustibili fossili principalmente della Russia, che garantiva prezzi bassi, e poi anche da vari ambiti del Medio Oriente, a cominciare dalla Libia, che come sappiamo si è pensato bene di disintegrare nel 2011, cioè la NATO ha pensato bene di disintegrarla e renderla quello che oggi, cioè un luogo in cui è difficile vivere, quando era una nazione dove la popolazione aveva livelli di vivibilità assolutamente nettamente al di sopra di qualunque altro paese, diciamo, dell'area medio orientale e africana, ma anche concorrenziali, se vogliamo, con paesi europei. E diciamo, quindi, invece la rottura delle relazioni con la Russia e le tensioni a cui facevamo riferimento prima, ma anche di questo se ne parla molto poco, è stato un elemento che era molto presente 30-40 anni fa, ma adesso non si cita quasi mai, anche una tendenza comunque a una riduzione dell'offerta dei combustibili fossili, che è stata contrastata in questi anni soprattutto col fracking, quindi col sistema di produzione del petrolio, diciamo così, dalla frantumazione delle pietre, insomma delle rocce, ma tanti studi indicano, insomma, che con quei ritmi di consumo che abbiamo attualmente potrà creare dei problemi di approvvigionamento da qui a qualche decennio. Ma in questo, quindi, questa situazione, questi cambiamenti nel mercato energetico, essendo l'Unione Europea un'area dove la quantità di combustibile fossile prodotto direttamente è abbastanza ridotta rispetto al fabbisogno energetico di questi paesi, diciamo, ha creato un grosso problema di costi. Ma insieme a questo, ed è un altro elemento che spesso non viene evidenziato, la crescita abnorme, se vogliamo dire così, del processo di digitalizzazione delle nostre società, quindi dall'informatica in senso stretto alle mille applicazioni, dall'internet delle cose a tantissime altre che determinano la nostra vita quotidiana, e anche l'ulteriore spinta alla digitalizzazione degli stessi processi produttivi, fino, insomma, all'intelligenza artificiale e a questi quindi a sistemi estremamente energivori e che necessitano di energia elettrica e non di altri tipi di energia, sono un altro fattore che determina un fabbisogno energetico rispetto al quale l'Unione Europea, appunto, si trova in forte difficoltà per le cose che dicevamo prima. Il terzo elemento che ha posto in crisi l'Unione Europea, abbiamo detto, è la difesa intesa nel senso che, diciamo, Trump, che ha dei modi abbastanza diretti, diciamo così, di dire le cose, l'ha messa giù chiara, no? Già nel precedente suo mandato presidenziale: se i paesi europei che non collaborano alla spesa militare almeno col 2% del loro PIL non verranno difesi in caso che qualche brutto e cattivo decida di attaccarli. Ma al di là di queste battute, il problema è che in uno scenario di guerra e in uno scenario in cui strategicamente gli Stati Uniti hanno individuato nella Cina il principale nemico e concorrente, e quindi stanno riorientando la loro strategia militare soprattutto nell'area pacifica, anche la costruzione e l'espansione della NATO verso quei territori, insomma, se ci ricordiamo nei mesi di agosto-settembre l'unica portaerei dell'Italia è stata avvistata nell'oceano Indo-Pacifico, e poi a ridosso, siamo anche vantati di stare a ridosso della Cina a far vedere quanto siamo forti noi e quindi dicevamo, ecco, in questo contesto c'è la necessità che l'Unione Europea abbia una capacità di difesa indipendente dagli Stati Uniti, che significa tante cose, perché ricordiamo che gli Stati Uniti hanno una spesa militare che da sola, la sola spesa militare annuale degli Stati Uniti è superiore alla somma della spesa militare di Cina, Russia e Unione Europea, quindi capiamo che stiamo parlando di ordini di grandezza, e questo anche per dire chi è che cerca la guerra, no? Tante volte si dice, ma chi è che vuole la guerra? Sono i russi, sono i cinesi, sono gli iraniani, sono i marocchini, che ne so, chi vi pare. No, se è vero che seguire l'odore dei dollari è un indicatore importante di come vanno le cose, ecco, questo ci dice che chi investe, chi sta investendo da tanto tempo sull'armamenti sono proprio gli Stati Uniti d'America. A fronte di questi tre fattori di crisi, dice il buon Draghi, dobbiamo intervenire per recuperare questa situazione, e per recuperare questa situazione abbiamo bisogno ovviamente di enormi investimenti. Sono state fatte delle cifre, sono state fatte non così astrattamente, ma appunto nello stesso rapporto viene indicato una necessità di un fabbisogno finanziario di circa 700-800 miliardi l'anno in più di quelli previsti attualmente, con un impatto sul prodotto interno lordo dell'intera Unione Europea di oltre il 4%. Voi considerate che il famoso piano Marshall, insomma, che ci è stato raccontato da quando siamo bambini, ci ha salvato grazie agli americani che sono tanto buoni e cari dopo la Seconda Guerra Mondiale, impattava fra l'1 e il 2% rispetto al prodotto interno lordo dell'Unione Europea, quindi si tratta di oltre il doppio di quello che è stato quell'investimento là. E chiaramente questi investimenti, queste cose, verso dove vanno indirizzati? Beh, diciamo la base di partenza è come sempre lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, e quindi si dice che l'Europa ha un problema di produttività. La produttività è quel rapporto che indica la capacità produttiva di un impianto dato un determinato numero di lavoratori e soprattutto di ore lavorate, perché chiaramente quello è il punto di riferimento diretto. Quindi aumentare la produttività significa evidentemente aumentare la produzione nello stesso tempo e con lo stesso numero di operai, il che significa aumentare il livello di produzione del plusvalore, quindi di sfruttamento di lavoratrici e lavoratori. Questo è, diciamo, l'elemento fondamentale su cui è costruito il processo Draghi. Poi lui prova anche un po', diciamo, a imbellirlo, perché dice: no, ma quando noi parliamo di aumento della produttività non parliamo di fare ulteriore pressione sui livelli salariali di lavoratrici e lavoratori, che veramente già sono abbastanza infimi, soprattutto in certi paesi, vedi l'Italia, ma intendiamo aumentare le conoscenze e le competenze di quei lavoratori che poi utilizziamo, evidentemente però pagandoli lo stesso di come li pagano oggi, con meno competenze e conoscenze, ma a voler intenderla la migliore dei posi. Però ritornando a noi, dice come si sviluppa questa maggiore produttività e in specifico la produttività totale dei fattori della produzione. Dice: sono necessarie tre trasformazioni. E una questione attiene all'innovazione e ai nuovi motori di crescita, cioè a dire, oggi noi ci muoviamo dentro un sistema dove i mercati principali, pensiamo a quello dell'automobile per citarne uno, sono mercati saturi, dove, no, voglio dire, in Italia abbiamo una quarantina di milioni di auto circolanti, e se togliamo i neonati e gli over 90, che insomma salvo rari casi non guidano, diciamo che vuol dire che c'hanno più di una macchina a testa, no? È evidente che dici che altre macchine te posso vendere, tutt'al più ne butti una e prendi un'altra ogni tanto, oppure te costringono a farlo e lì poi apriremo un piccolo inciso. E quindi bisogna creare dei nuovi motori di crescita, cioè dei nuovi settori di sviluppo, e da questo derivano le scelte sulla cosiddetta transizione verde, il famoso Green Deal, eccetera, cioè cercare di creare nuovi settori, e lo vediamo nell'asservimento al sistema di sfruttamento capitalistico anche di settori che alcuni decenni fa non erano così diciamo asserviti alla produzione di profitto. Penso all'acqua, ma sempre più è la stessa vita delle persone, e sulla salute insomma lo sappiamo grandemente che si mettono in produzione, si mette in qualche modo a profitto. E questo per poter però sviluppare questa innovazione e questi motori di crescita c'è bisogno di finanziamenti a ricerca e sviluppo, a capacità di produrre brevetti. Già oggi la Cina è il paese che ne deposita di più ogni anno, anche nei brevetti più avanzati tecnologicamente, superando anche gli Stati Uniti. Sicuramente l'Unione Europea sta arretrando a questo, e poi si dice, e poi anche laddove si fanno le famose start-up, quindi si inventa qualcosina, e poi il passaggio dall'ambito diciamo universitario, comunque dall'incubatore della startup alla sua commercializzazione, è un passaggio complicato per tanti fattori, a cominciare dalla carenza dei finanziamenti per queste appunto aziende, a differenza di quello che avviene appunto sempre nei famosi Stati Uniti. E quindi diciamo nel ragionamento si costruisce tutta, ma lo vedremo nei passaggi successivi, un modello per affrontare questa criticità. Il secondo aspetto, come dicevamo prima, è la seconda trasformazione, è quella che riguarda l'energia, e cioè in special modo nel senso di cambiare il modello energetico, e in questo si fa riferimento al discorso di puntare le fonti rinnovabili, anche come perché questo necessita anche di elementi che servono anche a ridurre i prezzi dell'energia. E allora si dice, aumentando l'apporto delle fonti rinnovabili e del nucleare, aumentando l'economia circolare, perché un'altra grave criticità che ha l'Unione Europea, oltre alla questione energetica, è quella della carenza delle cosiddette materie prime critiche, no? Quelle che tante volte sentiamo parlare, le famose terre rare, piuttosto che il litio, il cobalto, il nickel, tutti materiali centrali, fondamentali, non sostituibili, diciamo così, per quanto riguarda tutto lo sviluppo della
dell'economia digitale, quindi dell'elemento principale della nostra fase economica e anche dell'economia spaziale, che è un altro terreno in forte crescita, e quindi economia circolare per recuperare e riciclare i materiali, gli smartphone che si buttano, i tablet e così via, e da lì recuperare quindi le materie prime necessarie per la produzione, avendo noi una forte carenza, e peraltro in tante di queste avendo un quasi monopolio da parte della Cina. E quindi, perché questo è un altro elemento che viene evidenziato, sempre più le catene dei fornitori devono essere anche fedeli dal punto di vista geopolitico, e quindi di garanzia perché vadano avanti. Il terzo aspetto, la terza trasformazione a cui fa riferimento, è quello dell'aumento delle spese militari, come dicevo prima, per costruire una indipendenza militare. Vuol dire non solo un aumento di spese to cure, ma anche una loro riorganizzazione, no? Per esempio si dice in Europa ci sono 12 diversi carri armati da battaglia, negli Stati Uniti uno solo. Con 12 diversi carri da battaglia è più difficile coordinare le azioni militari rispetto a uno. Oppure si dice agli ucraini l'Unione Europea gli ha fornito, mi pare, tipo una quindicina di artiglieria da 155 mm, e quindi questo ha creato dei problemi logistici, perché ognuna di queste funzionava in un modo diverso, e quindi è così, si danno indicazioni non solo quindi quantitative ma anche qualitative rispetto alla trasformazione della spesa militare. Tutto questo necessita però di altri due prerequisiti, se vogliamo, cioè la questione che dicevamo prima dei finanziamenti. Una così ampia crescita dei finanziamenti, ci dice Draghi, si produce soprattutto mobilitando i finanziamenti privati, e quindi pensando a una serie di sistemi pubblici di incentivazione, quindi di trasferimento comunque dei nostri soldi a investimenti con le caratteristiche che dicevo prima, e quindi si riferisce a una necessità che ci siano per esempio incentivi fiscali, interventi di questo tipo per favorire la mobilitazione del risparmio privato, che peraltro nell'Europa è molto alto, molto più ampio che negli Stati Uniti, ma per quello che è il sistema finanziario europeo si parla molto della cartolarizzazione e così via, ha meno applicazioni, diciamo così, produttive. E però l'altro perno sul quale far leva per sviluppare gli investimenti, e quindi per avere a disposizione il risparmio privato, è quello pensionistico. E questo lo si dice in una maniera molto chiara: dice, nell'Unione Europea la maggior parte delle persone hanno un credito pensionistico verso il pubblico, e questo fa sì che quell'ipotetica risparmio accantonato dalla famiglia non è utilizzato per investimenti, appunto, nei settori che dicevamo prima, quindi nelle armi piuttosto che nell'energia, eccetera. E mentre invece negli Stati Uniti, come sapete, c'è un sistema pensionistico, quello privatistico, quindi questi fondi sono depositati direttamente alle tasche dei lavoratori all'interno delle mega assicurazioni private, che poi li investono tramite tanti meccanismi in tutte le attività produttive speculative che prima. Quindi c'è bisogno anche in Europa, in qualche modo, no, di attaccare il modello pensionistico dove l'elemento pubblico è determinante, e invece accrescere il modello pensionistico privato. Questo è il motivo per cui in questi giorni noi leggiamo che nella realizzazione del piano strategico di bilancio che sta presentando il governo all'Europa nella successiva legge di stabilità si sta ragionando su come intervenire per favorire la pensione privata e contemporaneamente per penalizzare quella pubblica, perché c'è bisogno di appropriarsi dei risparmi dei cittadini di questo paese. E l'altro elemento per raccogliere i finanziamenti è quella del debito pubblico comune a livello di Unione Europea, un po' come è stato fatto per esempio con il programma del PNRR relativo Next Generation EU. E su questo però sappiamo che è il terreno sul quale più forti sono i contrasti fra i paesi che costituiscono l'Unione Europea, in quanto molti, soprattutto appunto le famose Germania e i cosiddetti frugali del nord, mi fa un sacco ridere quando sento questa definizione, comunque si oppongono perché dice poi noi del sud si mangiamo i soldi. Magari fosse vero, magari qualcuno c'è, sicuramente non noi che viviamo in questi paesi. E l'altro aspetto che viene indicato come necessario per poter dar corso a questo programma è quello di una rivisitazione della governance europea e quindi un allentamento dei vincoli unanimistici nelle decisioni dell'Unione Europea, maggiore potere e maggiore coordinamento, cioè trasformare in qualche modo la Commissione Europea in un reale governo e non in un insieme di commissari che vanno più o meno ognuno per conto proprio, favorire per processi di aggregazione anche parziale, cioè partono alcuni paesi europei, poi altri casomai si accodano successivamente, e quindi in qualche senso una stretta in senso amministrativo e a vantaggio dell'esecutivo anche in quello che è il governo e il sistema istituzionale dell'Unione Europea. Questo ovviamente ho detto sostanzialmente solo i titoli di quello che contiene il rapporto, perché sennò dovremmo stare qua parecchie ore, invece abbiamo oramai pochi minuti al termine della trasmissione, però credo che renda anche un po' l'idea del perché di tanti fatti, no? Cioè non è che perché noi assistiamo per esempio in questo periodo, no? Si dibatte all'interno del così diciamo dell'ambito di movimento, l'ambito della sinistra, non so quale termine vogliamo usare, rispetto al disegno di legge sulla cosiddetta sicurezza urbana, no? Quel disegno di legge di cui si è parlato già anche in questa trasmissione più volte. Ecco, non è che nasce così perché abbiamo un governo fascista, sì. Abbiamo un governo sicuramente che vede con simpatia quel periodo storico, ma come abbiamo già visto in occasione per esempio dei decreti Salvini, non è che poi quando è arrivato il governo invece quello sì che è figo, che è di sinistra e antifascista, li ha rimossi, sono rimasti lì pari pari come stavano, perché questo tipo di politiche poi sì ci può essere diciamo l'inserimento dell'elemento più specificatamente d'orientamento nazista oppure meno, ma è una specificità rispetto a un piano e a un programma che invece deriva dalla necessità ovviamente di avere un controllo totale sulla forza lavoro e sulla classe lavoratrice, specialmente nel momento in cui l'Unione Europea vive una profondissima crisi, quindi è debole, vive la necessità di andare in guerra e quindi ha bisogno di signor sì e non di chi si oppone, e vive una situazione di estrema precarietà e quindi dove il controllo della popolazione che lavora, che vive di lavoro, avviene direttamente sui territori e non più all'interno dei luoghi di lavoro, salvo alcuni casi che rimangono con una organizzazione del lavoro più di tipo, diciamo così, tradizionale. Quindi queste ragionare, cioè avere uno sguardo a questi progetti, ci serve per capire le tendenze, per capire perché c'è una dibattito sul passaggio, sulla questione dell'endotermico, e quindi se dobbiamo ancora fare le automobili con il motore a scoppio, se invece dobbiamo passare a quelle puramente elettriche. È una presa in giro, lo sappiamo bene, parlare che si di una scelta o dell'altra per motivi di salvaguardia dell'ambiente, no? Alcune organizzazioni che si occupano di ambiente hanno provato a fare un calcolo di quello che è l'impatto ambientale di inquinamento e anche ovviamente sul riscaldamento globale delle guerre attualmente in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Beh, sono dati impressionanti in una giornata, tanto quanto un intero anno di scarichi delle automobili in tutta Europa. Cioè, quindi parliamo di cose che naturalmente non sono neanche non si riescono neanche a immaginare per un essere, diciamo, normale come noi. E quindi è evidente che invece le ragioni di questo dibattito sull'energia, sulla trasformazione digitale, le necessità di controllo che portano con sé gli aspetti appunto repressivi, fanno parte di un percorso coerente dal loro punto di vista evidentemente di sfruttamento. E su questo c'è da dire che invece da parte nostra complessivamente c'è un forte arretratezza ancora, questa capacità di capire che la questione dello scoppio dell'accelerazione del genocidio e dell'allargamento della guerra in Medio Oriente non attiene esclusivamente a una questione, insomma, che lì si protrae appunto da 76 anni, ma forse anche da più. Ma su quella situazione di conflitto, appunto, presente lì da tutto questo tempo, si è innestato degli elementi di carattere generale che hanno fatto sì che ci sia stata questa accelerazione, questa esplosione, e soprattutto che si evidenzi in maniera proprio scientifica la determinazione e la ricerca in ogni modo, alzando ogni giorno il livello della provocazione, la ricerca spasmodica da parte dell'Occidente dell'allargamento della guerra all'intera area, perché solo sul piano militare l'Occidente ritiene, non ne dubitiamo, però ritiene di essere ancora largamente superiore al resto del mondo, e quindi su quel piano cerca di giocarsi la resistenza alla crisi che lo sta investendo. Ecco, quindi in qualche modo noi abbiamo voluto dare qualche elemento così di riflessione, rinviando eventualmente a approfondimenti maggiori, magari anche a ridosso della presentazione della legge di stabilità, in maniera che si può anche più diciamo connettere i due documenti istituzionali, per ragionare appunto su che cosa sta accadendo, qual è la trasformazione dentro la quale siamo inseriti, e quindi se noi effettivamente vogliamo esprimere una volontà di opposizione alla guerra e a quello che sta avvenendo, e soprattutto a quello che ben presto avverrà se non ci sarà capacità da parte dei movimenti proletari di bloccare queste tendenze, ecco, vogliamo fornire, se possiamo, un piccolo granello di riflessione che ci aiuti a individuare un percorso funzionale e adeguato alla situazione in essere. Mi scuso che ho parlato sicuramente tanto, troppo, poi qua io chiedevo, insomma, ma e niente, va bene, quindi su questo argomento magari ci ritorneremo. Adesso passerei, visto che siamo al termine della trasmissione, a ricordare due importanti appuntamenti di questi giorni. Andiamo in ordine cronologico, il primo.
Allora, venerdì 4 ottobre ricordiamo il presidio, la conferenza stampa sotto ACEA, a Piramide e, alle ore 11:30 a Piazzale Ostiense, mentre organizzato ovviamente da noi inceneritore di Albano e contro ogni nocività ambientale e contro le grandi opere inutili. Segue poi invece la settimana prossima, sabato 12 ottobre, il corteo che si terrà alle 15:30 a Piazza Mazzini, Albano, Albano Laziale, e, organizzato sempre dall'Unione dei Comitati contro l'Inceneritore, i Movimenti per la Salute, la Casa e l'Ambiente.
Esatto, l'altro appuntamento importantissimo è quello appunto del 5 ottobre. Come sapete, da tempo era stata indetta una manifestazione nazionale a Roma con partenza dalla Piramide alle ore 14 per appunto esprimere ancora una volta, insomma, lo si fa da oramai un anno, un sabato sì, un sabato no, qui a Roma perché siamo pigri, a Milano che sono più efficienti lo fanno tutti i sabati, e per esprimere appunto una risposta, una mia risposta rispetto al genocidio in corso del popolo palestinese, ma io direi anche per esprimere una volontà di prendere in mano come lavoratori e lavoratrici, come disoccupati, come disoccupate, come persone che vivono insomma non né di rendita né sfruttando gli altri ma attraverso il proprio lavoro, e dicevo affinché prendano in mano un po' il proprio destino e nel sostenere il popolo e la resistenza palestinese esprimano pure una volontà determinata di porre fine alle guerre e di porne fine nella giustizia, cioè permettendo l'accesso a tutti i bisogni primari, ma anche ai desideri, diciamo noi, a tutte le popolazioni e a tutte le persone in ogni parte del mondo. Per cui c'è, come sapete, al momento un divieto rispetto a questa manifestazione, ma da parte di tutti i settori delle organizzazioni palestinesi e di tante realtà del nostro paese si vuole con determinazione manifestare comunque, perché non si accetta una divieto, soprattutto perché questo divieto è motivato da ragioni politiche. Proprio nel decreto che la questura ha inviato a chi aveva notificato la manifestazione, vengono tirati fuori motivi di ordine pubblico, ma supportati dal fatto che il manifestare il 5 ottobre va contro diciamo in qualche modo significa esprimere un sostegno alla resistenza palestinese. Ecco, questo sostegno c'è pienamente, c'è stando dentro la carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che prevede il diritto alla resistenza da parte di tutti i popoli occupati militarmente, fino anche al diritto alla resistenza armata. Per cui un divieto di natura politica indica una scelta molto pericolosa, perché se si accetta oggi, poi questo potrà essere reiterato in tante altre occasioni, e quindi la determinazione a manifestare il 5 nasce anche dall'esigenza di dire: non è che voi con questo ci volete preannunciare parte dei contenuti del famoso decreto sicurezza. Ecco, noi invece vi annunciamo che di fronte ai genocidi, di fronte alla gravità dei rischi per tutti e tutte noi, non arretriamo neppure a fronte dei divieti. Subiremo le conseguenze eventualmente del caso. Vedevo che su Repubblica il questore, cioè poi non si è, bisognerebbe capire se è Repubblica che dà una sua interpretazione o effettivamente il questore che l'ha detto, perché ho visto solo il titolo, non ho letto un intero articolo. Il titolo diceva: c'è un che il questore avrebbe affermato che c'è un divieto e va fatto rispettare. E va bene, quindi ci troveremo di fronte a questa situazione, assisteremo magari nuovamente a giovani e giovanissimi massacrati come tante volte è avvenuto in questi mesi dalle forze dell'ordine, ma pensiamo che appunto rispetto a quello che quei popoli stanno subendo e sopportando quotidianamente, no? Dove mangiano nella migliore dei casi una volta al giorno, a giorni alterni e così via, va bene assumersi il rischio di una denuncia o di qualche manganellata, ci pare tutto sommato il male minore. Va bene, se non abbiamo altro da voler dire qui da studio, ricordiamo solo gli appuntamenti: il 4
sotto Acea, il 5 sempre da Piazzale Ostiense e il 12 a Piazzale Albano Laziale.
Esatto, e mezzo poi chi vorrà, perché tra l'altro i movimenti del diritto abitare stanno organizzando un pullman per andare l'11 ad Ancona, e quindi sì, chi vorrà potrà anche partecipare a questa mobilitazione. Con questo è davvero tutto, ringraziamo ascoltatrici e ascoltatori,
grazie a tutti e tutte
e ci risentiamo la prossima settimana. Questo è Se c'è tutto c'è anche la salute, telefono, questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, la radio vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, non ha né padrini né partiti né sindacati a sostenerla e quindi lo potete fare andando sul sito della radio ondarossa.info nella sessione Sostienici. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutti e a tutte, in particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. Same.